Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Iniziamo questo nostro percorso che abbiamo già cominciato stamattina, anche l'intercessione della Vergine Maria, la Vergine dell'Ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E vi chiedo, ecco, di silenziarvi, chi non l'avesse fatto, per favore, così non ci sono rumori di fondo. E allora, io vorrei continuare a proporvi delle riflessioni sul nostro tema. Poi faremo una pausa per una tisana, non lo so, un tè, cosa fate di pomeriggio, cioè il caffè, non lo so. E diciamo ciascuno secondo il suo gusto, e poi alla ripresa ancora fino alle 6, abbiamo tempo. E intanto darei la precedenza a qualche risonanza e qualche domanda, che dato che siamo tanti, grazie a Dio, e, ecco, io magari inviterei a scrivere o direttamente a me attraverso la chat, no? O a Luciano, o Maria Luisa e Fulvio, e ecco, provare un pochino per risottolineare, provare ad approfondire qualcosa di quello che vi ho proposto. Naturalmente dico sempre che tutte le domande sono ben accolte, però senza avere speranza e pretesa di avere tutte le risposte, naturalmente, no? Un po' anche per i limiti incontestabili del relatore. E quindi questo un po' ci muoviamo un po' in questa, con questa linea. Allora, io riprendo il discorso di stamattina, che è stata un po' un'introduzione, no, alla vita spirituale che vi ho proposto nella traccia del venire alla vita e del venire alla vita attraverso la lotta. Dicevamo, non torno sulle cose che ho detto, no? Le presuppongo, sono state registrate e poi gli amici del Cardonè renderanno anche disponibili queste registrazioni per chi non avesse potuto partecipare. Ecco, stavamo appunto su questo, no? In questo contesto di una della necessità della lotta per la vita, ci siamo posti alcune domande che mi hanno guidato nella materia che vi sto proponendo, no? Le quattro domande che vi proponevo è: perché dobbiamo lottare? Da dove questa esigenza della lotta? E in pratica cercavo di dire che la necessità della lotta è semplicemente perché basta prendere, come dire, contatto con quello che siamo, e quello che siamo è un cantiere di lavori in corso, che non finirà mai. Non ci sarà, cioè finirà con la nostra morte, e nella fede crediamo che nell'amore del Signore che supera la morte, questo cantiere sarà Lui poi a raccoglierlo sempre più decisamente. È già Lui che noi crediamo che ci lavora di fondo insieme a noi che ci chiama a lavorare a questo cantiere, no? Dove alla costruzione della nostra esistenza, a rispondere alla nostra chiamata all'umanizzazione, no? Stamattina riprendevo anche Genesi 1:26, attraverso il realizzare, lo sta a noi realizzare la somiglianza dell'immagine secondo la quale siamo stati creati da Dio. E quindi allora da questo nasce l'esigenza. Che per vivere non siamo chiamati a un'assunzione della nostra complessità e a lavorare su questo. La seconda domanda che mi ha guidato era da dove avviene la lotta, dove siamo chiamati a puntare il nostro sguardo in questo lavoro dicevo, le varie dimensioni della lotta, c'è cioè una lotta nella relazione col mondo, no? Vi ricordate, parlavo dei monaci che dicevano che un po' in quella schematizzazione è un po' troppo, come dire, schematica, poi in realtà siamo molto più coinvolti, dicevano che i laici sono tentati con le cose del mondo, chi vive in fraternità è tentato dai fratelli, chi vive in solitudine è tentato dai pensieri nel suo cuore. In realtà siamo tentati tutti e tre, cioè tutte e tre le dimensioni. Certamente il monaco eremita che in qualche modo sceglie di avere una distanza dai beni sentirà di più, no? La lotta a partire dal suo cuore. Qualcuno ha il microfono acceso, per favore. I fratelli, le relazioni, è un luogo di lotta e tutto questo si riassume nel luogo centrale dove comincia, no? La lotta che è nel proprio cuore. Quindi mi sono fermato sul cuore. Scusate, qualcuno deve chiudere il microfono? Grazie. E allora ecco ci siamo fermati su questo e in questo discorso sul cuore abbiamo anche iniziato a collocare i cosiddetti vizi capitali, che poi è uno di questi in particolare è il nostro focus, di cui ci arriveremo domani essenzialmente, no? Però mi sembra anche importante tutto questo discorso che prepara, che mette il contesto, cioè laddove parlare della nostra interiorità, del nostro cuore, della nostra coscienza, da una parte rimane qualcosa che ci attrae, che ci sentiamo che ci siamo, sentiamo che si parla di noi e allo stesso tempo riusciamo a definire, ecco, con fatica quali sono i limiti, qual è un po' una geografia del nostro cuore. E ecco, in aiuto di questo, in qualche modo di indicare la geografia del nostro cuore, noi leggiamo, come fanno molti, le malattie dell'anima, i vizi capitali, i pensieri impuri, come si dice nella tradizione orientale, come in negativo dei segnali, dei rilevatori di relazioni importanti che ci costituiscono. Relazioni importanti che ci costituiscono, per dirlo ancora meglio di quanto ho cercato di dirlo stamattina, ma ve lo dico subito, scusate un attimo che recupero gli appunti dove ci sono, l'ho visto un momento fa, eccolo qui. E allora potremmo dire così, no? Che secondo Evagrio, che è il primo autore cristiano nel IV secolo che espone questo insegnamento sui pensieri impuri, sui logis moi, lui dice che, per esempio, il rapporto con il cibo, che è una dimensione fondamentale della nostra vita, ha come malattia la voracità, no? La gola, quella che chiamiamo gola. Il rapporto con il corpo nostro e degli altri. E la sessualità che è una dimensione della nostra vita vitale in cui siamo chiamati a vivere, a gioire, a vivere con Dio, secondo Dio, ha come malattia la lussuria, il rapporto con i beni e le cose, l'avarizia come malattia, il rapporto con gli altri che fa la nostra vita. Qual è la malattia del rapporto con gli altri? La collera. Quelle persone che sono sempre incazzate, Cioè Goliardi, sempre. No, cioè a volte anche dei preti, ci sono dei preti che tu non gli puoi dire neanche buongiorno, don, non ti risponde neanche. Così. E il rapporto con il tempo, la malattia e la tristezza, che ne parleremo un po' di questo, il rapporto con lo spazio e la celia, il nostro tema, il rapporto con l'operare e la vanagloria, il rapporto con Dio, qual è la malattia? L'orgoglio. L'orgoglio. Ecco, vedete, mi sembra interessante, no? Cioè, quindi per niente delle tematiche, diciamo, retro, ma delle cose che hanno a che fare profondamente con la nostra vita. E allora, in qualche modo, queste, sono degli indicatori di relazioni che ci costituiscono. In profondità ci costituiscono. Noi siamo dentro queste relazioni, che sono per la vita, ci fanno, ma come sappiamo, possiamo ammalarci, ci possono essere degli inquinamenti. L'altra domanda era appunto con quali strumenti, quindi la necessità della lotta, è una lotta continua. Molti di noi evoca altri scenari di un po' di anni fa, no? Lotta continua, ma lotta continua è un qualcosa che la tradizione spirituale cristiana, come dire, no? Ricordate che sempre quell'immagine che dava Spidlick, no? Che lui diceva la vita spirituale è come un essere in una barchetta e un remare andando su un fiume. Remando controcorrente. Per cui tu remi, 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 vai avanti, poi se a un certo punto dici: beh, però un po' di strada l'ho fatta, no? Cioè, quindi ti fermi, lasci i remi, la corrente ti porta indietro. Per cui non c'è un momento in cui potremo andare in pensione. Se qualcuno di voi è in pensione, qualcuno lo è, no, dopo aver lavorato una vita, sappiate che nella vita e nella vita spirituale, in questa lotta, non si va mai in pensione. Ricordate quel detto dei padri nel deserto che a un santo monaco che sta per morire, a una veneranda età, e attorno a sé ha tutti i suoi discepoli. Che lo stanno appunto così curando negli ultimi istanti della sua vita, e allora un suo discepolo un po' più devoto, sapete, ogni tanto ci sono i primi della classe, no? Cioè quelli che si fanno più vedere dal maestro, eccetera, così. Per cui questo discepolo un po' più devoto prende l'iniziativa e comincia a dirgli: Abba, Abba. Gli dice: sì, tu stai, sono no, gli ultimi momenti della tua vita, allo stesso tempo, no? Gioisci, gioisci perché stai per ricevere il premio di così tante fatiche. E lui, con le poche forze che ha, lo caccia e gli dice: vai via, perché fin tanto che si vive, bisogna lottare. Sono sempre estremi questi monaci, un po' estremisti, però dice qualcosa, no? Dice di una lotta da assumere, perché se volete anche cristianamente sarà fino alla fine anche lottare per morire in Dio. Lottare per morire
Connetti, adesso in quelle due
in Dio.
opzioni c'è.
Togliete l'audio, per favore, togliete l'audio. E i mezzi informatici sono una croce per tutti, anche per me, per cui capisco benissimo. Allora, ecco, per cui, per esempio, anche in questa lotta, permettetemi di fare il prete, in questo passaggio, io credo che un depauperamento, se si può dire così, nella nostra vita cristiana, il non esercitarci più alla buona morte. Si faceva, qualche generazione fa si faceva, no? Gli esercizi per prepararsi alla buona morte. Ed è qualcosa di profondamente cristiano. No, di profondamente cristiano. Cioè, perché non da noi, noi non siamo, saremmo dei folli se pensassimo che da noi possiamo in qualche modo no, guardare la morte in faccia. Noi lo facciamo in Cristo. No, noi lo facciamo in Cristo. E in Cristo, e nel corpo di Cristo che siamo, quindi lo facciamo insieme, sostenendoci gli uni con gli altri, cerchiamo di prepararci a lottare non solo nella vita, ma anche nel morire. E quindi in questa lotta che non finisce mai. Dicevamo, ed eravamo arrivati un po' alla parte sugli strumenti, no? Ricordate, qui io avevo cominciato a presentare gli strumenti di cui ci parla Paolo, per esempio nella lettera agli Efesini, dove dice appunto: state saldi, dunque attorno ai fianchi la verità. Notate, fra l'altro, è un po' l'immagine dell'uscita dall'Egitto e la Pasqua. Ricordate, cinti fianchi con i sandali ai piedi, pronti per partire, per uscire, e quindi è un esodo. Questa lotta in fondo è un'uscita alla liberazione. E quindi, come per la Pasqua, ci si cinge i fianchi della verità, si indossa la corazza della giustizia. Già questo è interessante, la giustizia dice le giuste relazioni con gli altri, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. E allora, magari vi invito a ritornare su questo, no? Cioè, poi dopo con le preghiere, con le suppliche, su questo brano di Paolo della lettera agli Efesini, avevo cominciato a prendere anche degli atteggiamenti di fondo, che più che proprio strumenti, perché poi gli strumenti anche concreti, avevamo parlato un po' dei vari esercizi, no? Cioè della preghiera, del digiuno, anche la preghiera è un esercizio, no? Cioè, anche fisico, cioè che c'è chi prega camminando, c'è chi prega in piedi, c'è chi prega stando seduti, però è un esercizio che facciamo con tutto noi stessi, fisico, nel quale, come sappiamo, non scontato che in certi momenti è più facile, in certi momenti è molto più difficile, tant'è che ricordate che anche nella tradizione cristiana, che poi anche Sant'Ignazio riprende, una piccola indicazione che però è sempre preziosa, e che quando decidiamo di pregare, di stabilire il tempo della preghiera, che sia un quarto d'ora, che sia mezz'ora, che sia un'ora, Ignazio invita prima a stabilire il tempo della preghiera, perché Ignazio sa bene, come lo sappiamo anche noi, che cominciando a pregare poi ci verranno pensieri che dobbiamo andare a mettere la roba in lavatrice, che dobbiamo andare a comprare il prosciutto per Pasqua. Uno dice: ma Pasqua è un po' più in là. No, ma poi c'è la zona rossa e non potrò andare, che devo andare a pulire la lettiera del gatto, lo posso fare anche dopo? No, perché poi si fuffi, sta male, eccetera, eccetera, no? Tutti questi pensieri che ci verranno per alzarci, se stiamo seduti, no? E smettere di pregare. Allora, già fissare e lottare, no? Per non alzarti e rimanere lì e dirti: ok, il prosciutto lo vado a comprare domani, tranquillo, no? O poi la lettiera la pulisco tra un'ora, sarà tranquillo lo stesso, eccetera, eccetera, no? Allora, ecco, quindi un esercizio fisico, no? Che anche la preghiera è un esercizio fisico, perché preghiamo con tutto noi stessi, che appunto serve per è uno strumento di lotta. Ci eravamo fermati sugli atteggiamenti di fondo e parlavo di che questi atteggiamenti di fondo sono la conoscenza, la passione e la speranza. E allora mi ero fermato un po' sulla conoscenza, sulla consapevolezza, stiamo parlando del proprio cuore, la consapevolezza di chi siamo. E questo è tutto un cammino, no? Cioè, se volete, già quello che Paolo diceva, attorno ai fianchi, la verità. La verità. Cioè, un cammino di verità davanti a Dio, no? Davanti a colui che mi ama senza misura, senza giudizio, e che mi libera tante volte da invece quell'io così giudicante, così censurante, che mi porto dentro. Vi ricordate stamattina, a un certo punto parlavo anche che prendere contatto col proprio cuore, con la propria interiorità prendendo le frasi di Ignazio degli esercizi spirituali, Ignazio dice nelle regole del discernimento, dice come titolo, dice per avvertire e conoscere in qualche modo i vari movimenti che avvengono nell'anima, nel cuore, per trattenere i buoni e per respingere i cattivi. In questa frase c'è un mondo, perché innanzitutto per avvertire e conoscere. La prima cosa è avvertire e conoscere. Cosa mi abita? Nella tradizione spirituale si parlava dell'attenzione, che va anche con la vigilanza. La vigilanza è quell'essere in qualche modo non addormentati, svegli, no? In qualche modo, come dire, non distratti, non dissipati. Dissipati significa appunto, no? Cioè sparsi così, no? Ma che in qualche modo io custodisco, vigilo sul mio cuore, su quello che passa dentro, su quello che si muove. Su quello che viene fuori, perché poi il mio cuore, che mica lo possiedo, decido che cosa devo sentire o no, ma che cosa affiora, no? Per esempio, in questo tempo così difficile, che cosa affiora nel mio cuore? E ora, attenzione, su questo punto che è fondamentale, perché se io non so che cosa mi abita, su che cosa devo combattere, su che cosa sono chiamato a fare discernimento e capire, no? Cioè, scusate la banalità, ma quando andiamo da un medico, un buon medico cosa ci fa? Innanzitutto ci dà tempo e ci ascolta, no? Dopo averci ascoltato, magari, non so, ci ascolta i polmoni, no, non sono medico, per cui, cioè, però sono paziente, quindi, come tutti noi, per cui ci ascolta, ci ascolta. E così noi siamo chiamati a un ascolto di noi stessi. E in questo ascolto di noi stessi ci sono però dei pericoli a cui fare attenzione. E un pericolo da cui fare attenzione, a cui mi riferisco, è quello che André Louff, questo grande monaco cistercense morto un po' di anni fa, che io ho avuto la grazia di incontrare 2 volte, e in un libro che si chiama Generati dallo Spirito, edizioni Kikkaion, non prendo nessuna provvigione sui titoli che vi propongo, per cui siate tranquilli, non è un'operazione di marketing. Allora, in questo libro lui parla a proposito della difficoltà ad ascoltarsi in verità, del nostro censore interiore. Cioè, nel senso che qui poi, fra l'altro, si potrebbe, no, trovare dei collegamenti anche nella psicologia, eccetera. Cioè, tutti noi ci portiamo dentro un superio, un ideale di noi stessi, che ci siamo costruiti, che altri ci hanno messo addosso, eccetera, no? Rispetto al quale tante volte c'è una censura preventiva di quello che un buon cristiano deve sentire e un buon cristiano non deve assolutamente sentire. Cioè, della serie che certe cose un buon cristiano non le pensa neanche. E uno dice: ma io no, perché il don, perché i miei catechisti, perché le suore mi hanno detto che il buon cristiano certe cose. Per cui c'è un meccanismo anche dentro di noi, anche spiritualmente, della rimozione. Per cui certe cose ci sono, ma non ne vogliamo prendere coscienza. Allora, no, cioè, a un certo punto c'è una, ecco, è ancora questo, no? Che l'avere certi pensieri dentro non significa che ancora questi ci fanno. Cioè ci costituiscono, dicono la verità di noi, in bene o in male. L'avere i pensieri, rendersi conto che mi abitano i pensieri, è il primo passo per poi deciderne che farne. Deciderne che farne. Per cui, se pur essendo cristiano, gesuita, e prete, io sento che a un certo punto, odio una persona. E uno dice: ma come? Ma tu che sei prete? No? E la domanda è: cosa ne faccio? Perché cioè, se di questo odio mi spinge a andare a comprare il veleno per topi, preparare una torta che so che al mio nemico piace tanto e offrirgliela, è una cosa. Se invece dall'altra parte dico: signore, mi verrebbe di andare a comprare il veleno per topi, no? Ma dammi una mano, no? Perché io non lo faccia, no? Allora, quindi una conoscenza è proprio perché io mi renda conto, del pensiero, di ciò che, dei pensieri, e in particolare dei pensieri cattivi, come vengono chiamati nella tradizione, no? Pensieri che spingono alla morte, pensieri per la morte, portatori di morte. E, tra l'altro, sapete che lo accenno, molti di voi lo conoscono, l'hanno sentito anche parlare, ma penso che sia bene anche ricordare che a proposito di questa conoscenza di se stessi in verità, i padri ci hanno anche consegnato degli insegnamenti molto belli riguardo anche a come questi pensieri per la morte pian piano penetrano nel nostro cuore. Tra l'altro anche su questo tema, vi segnalo un librettino sempre molto prezioso di Padre Spidlick, e che si chiama L'arte di purificare il cuore, e dove lui riprende questa tradizione dei padri sinaitici. Quindi pensate, una tradizione che risale al VI secolo d.C. e che in qualche modo individua dei tasselli, dei passi, no? Attraverso cui questo pensiero impuro penetra pian piano nel nostro cuore. Vi ricordate che ecco, il primo passaggio è la suggestione. La suggestione è proprio quel pensiero che non sai come, a un certo punto sorge dentro di te, della serie: sei al supermercato, non c'è nessuno, 2 del pomeriggio. Sei nei grandi corridoi del supermercato, stai passando. E vedi che non c'è nessuno, guardi in alto, ti sembra che non ci siano in quel punto telecamere e ti viene il pensiero, ma perché questo qui non te lo metti in tasca? Non ci può. A me, io non ho mai rubato niente in vita mia, no? Cioè, vabbè, ma vedi questi qui che stanno al governo, eccetera, che pigliano migliaia di euro, eccetera, eccetera, no? E tu,
Quello che
no?
fai, fai sempre quella roba lì del no.
No, no, ecco, e tante altre di queste stupidaggini che ci vengono. Che ci vengono. Allora, i padri la chiamavano proprio suggestione, perché è un pensiero che suggerisce, ha anche una dimensione un po' affettiva, cioè ti spinge, no? E a questo pensiero noi normalmente appunto cominciamo a dialogare, cioè della serie, no, io non ho mai rubato a nessuno, e quindi adesso prendere una caramella, ma dai, una caramella, ma poi tra l'altro hai mal di gola in questo momento, no? Proprio una bella caramella nel supermercato, e io dici, no, ma al limite la pago, cioè, no, ma dai, la pago, tutti questi poi, le grandi multinazionali, sei qui in questo ipermercato, sai quanti soldi hanno rubato, per cui per tu è giustizia sociale. Dici, ma come giustizia sociale? Sì, no, è una cosa popolare di riprendere, eccetera. E allora comincia il dialogo. Alla suggestione segue il dialogo. Che normalmente poi diventa lotta, cioè della serie che tu dici: no, la caramella non la piglio, fai 2 passi più avanti e trovi un altro scaffale di caramelle, questa volta cioccolatini fondenti, buonissimi, all'85%, con scaglie di fave di cacao, goduria, e questi no, 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 eccetera. Allora sei lì a lottare con no, queste squisitezze. E allora in questa lotta a volte vinci, che tu col carrello te ne vai, no? A volte perdi, cioè che vai lì, che stai per prendere la caramella e arriva l'addetto e dice: ha bisogno di aiuto? No, 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 grazie, stavo solo guardando, no? E allora questa lotta a volte si vince e a volte si perde. E quando si perde c'è il consenso. Tra l'altro questo è importante anche sottolinearlo per anche una pace, anche cioè, o meglio, una chiarezza più di coscienza e anche di pace, che ecco, cristianamente il peccato scatta col consenso, il peccato non scatta con la suggestione, il peccato non scatta con la suggestione e non scatta neanche col dialogo e la lotta. Peccato scatta col consenso. I bravi padri confessori, quando qualcuno va a confessarsi, gli dice: padre, ho avuto tanti pensieri cattivi. La domanda del confessore è: hai acconsentito? Perché la teologia cattolica è sempre stata chiara nel dire che col consenso scatta il peccato. Per cui il fatto che ci vengano stupidaggini e che ci mettiamo lì. Il fatto è appunto che uno dice: ma non lo so se ho consentito o no. Ecco, questo insegnamento ci aiuta a cogliere, no, nella suggestione, nel dialogo, nella lotta e il consenso che a volte viene dato a quella suggestione verso il male. Ora, il consenso dato ripetutamente, fra l'altro, ecco ancora un'altra piccola cosa, è che quando c'è il consenso poi scatta la giustificazione. Cioè della serie, boh, lo fanno tutti. Cioè, lo fanno tutti adesso, io, cioè, non è che sono diverso dagli altri, eh. Tutti quanti rubano. C'è gente che ruba molto più di me. Io ne ho rubato un cioccolatino, 85% fondente, fave di cacao, e quindi voglio dire, cioè, quelli che rubano milioni, eh? E allora uno se lo dice per giustificarsi. E il consenso dato ripetutamente allo stesso tipo di suggestione cattiva crea l'abitudine da cui nasce il vizio che ci rende schiavi. Allora, ecco, no? Quindi è anche importante cogliere questo pensiero che entra dentro di me, no? E mi fermo qui, poi su questo eventualmente si potrebbe anche... Quindi una conoscenza dei pensieri che mi abitano, dei pensieri negativi e dei raggiri che questi pensieri negativi fanno per prenderci alle spalle e per convincerci che non sono un male, ma un bene. No, il più grande inganno del male è farsi chiamare bene. Ricordate che anche i profeti, no? Dicevano guai, guai a coloro che chiamano male il bene e bene il male. La confusione. Ora, un'altra dimensione di fondo è la passione. La prontezza per Paolo. Nella vita spirituale, come anche nella vita, e come anche per la lotta, ha bisogno di passione. Attenzione, qui noi siamo debitori anche di una tradizione che a volte ci ha un po' spiazzato, quasi che l'uomo spirituale fosse l'uomo senza passioni, l'uomo che ha vinto le passioni. E quindi non sente, distaccato, a volte ci hanno presentato, no, nei nostri ambienti quei padri o quelle madri spirituali molto sempre con le mani giunte, no, con quegli sguardi che sono fra cielo e terra, no, cioè loro sono già in un'altra dimensione, che sono sempre col sorrisetto accennato, non si lasciano mai neanche andare al sorriso, cioè sono tutti misurati, anche nel mangiare con distacco, anche nel bere un non lo so, un buon bicchiere di Terrano, e si chiama così il vino rosso triestino, di quelli buoni, e dire oppure un bicchiere di Tavernello, una volta quelli di Tavernello mi faranno causa perché io cito sempre loro, e loro dicono per me è la stessa cosa, come la stessa cosa, no? Ecco, questo ci è sembrato la persona spirituale. No, la passione va ordinata, non va uccisa. La passione va ordinata, non uccisa. La lotta non serve a uccidere le passioni, ma a riorientarle. La malattia è da uccidere, ma non la passione. Non è l'istinto di mangiare, no, che è il problema, o il gusto di mangiare. Il gusto di mangiare. Ma è l'abuso. Nel Coelet si dice che non c'è niente di meglio per l'uomo che mangiare, godere e vivere la vita, no? E con gli altri. Il problema non è mangiare delle cose buone, ma mangiarle non dimenticando i fratelli e le sorelle che non possono mangiarne, non escludendo nessuno. Ma far festa mangiando, no, un buon prosciutto cotto nel pane con un po' di crème, non lo so, eccetera. E, ecco, penso che sia una benedizione di Dio quando è vissuto nella fraternità che non esclude nessuno. E allora ecco, pensate, c'è un... siamo chiamati a diventare... esseri appassionati. Già questo, no? Stiamo camminando, per cui grazie a Dio, io lo dico da 20 anni, ma in 20 anni, anche molto di più di quanto io vedo, stiamo camminando, però noi stiamo camminando da una ignoranza biblica non colpevole, no? Non dipende da noi, ma qualcosa stiamo, per quello che dipende da noi stiamo andando avanti, per cui anche le immagini di Dio, cioè io faccio, poi amo tanto le icone, e allora dove ci sono dei volti forti, dei volti del Signore, per cui a volte queste immagini invece di queste anche statue, no, di questo volti di Gesù tranquillissimi, nella, proprio nell'estasi, con i capelli cotonati, può essere un'invidia i capelli, non cotonati, però i capelli sì, e no, cioè così proprio distaccati, fanno a pugni con l'immagine biblica di Dio che per esempio anche nell'Antico Testamento, no, quando dice come un guerriero Dio eccita il suo ardore, ed è forte perché l'immagine, no, di un guerriero che sta per lanciarsi in guerra e che non si droga come fanno purtroppo i nostri soldati, ma che, no, si dà dei colpi, si per lanciarsi alla lotta, un Dio appassionato alla nostra vita. Pensate che anche nel racconto dell'Esodo e di Deuteronomio, delle 10 parole, i 10 comandamenti, quando noi leggiamo, perché io sono un Dio geloso, quel geloso può essere tradotto in appassionato, un Dio appassionato per la nostra vita. Quello che un po' anche Francesco ci chiama, no, a essere, no? Cioè quando se la prende un po' con i cristiani troppo tranquilli, no? Cioè rispetto a dei cristiani che hanno un'inquietudine, sono. Ma proprio che nasce dalla passione per la vita. E un discepolo va da un maestro e gli dice che ha difficoltà nella preghiera, non sente tanto trasporto, e chiede al maestro delle indicazioni su come pregare. Il maestro gli dice che chiede a Dio di concedergli di servirlo come ha servito il peccato e di amarlo come ha amato il peccato. Cioè che a volte anche, no, le esperienze in cui ci siamo persi dietro a situazioni sballate, no? Che però, vedete, erano la direzione dove andavamo che era sballata, ma non quello che ci muoveva, che era il bisogno di amore, di vita, era indirizzato nella maniera sbagliata, ma non quello che sentivamo. Allora il Signore ci dia di orientare questa passione per la vita verso di Lui e verso i fratelli. Ricordate anche quella bella frase, no, di quel gesuita tedesco che dice: in fondo anche chi va alla porta di un bordello e bussa a quella porta, lui non lo sa, ma cerca Dio. In maniera sbagliata, ma cerca Dio. Dio non vuole gente spenta. Per cui in qualche modo, per esempio Giovanni Climaco dice di trasferire l'eros sul Signore, no, che quello che avevamo verso l'idolatria, verso quelle cose di cui facciamo i nostri assoluti e che serviamo, è poterlo trasferire sul Signore. Abbiamo da imparare anche dal peccato, perché ci insegna l'intensità. Attenzione se abbiamo peccato bene, perché anche nel peccato si può peccare così. Ma se qualche volta in qualche situazione abbiamo peccato bene, ecco, anche lì è un'esperienza che ci può insegnare qualcosa. Ci può insegnare proprio quello che sentivamo, di quel muoversi dentro, quella sete, no? Ecco, e allora come quello che è da salvare, non la modalità e dove orientavamo, no? E come indirizzarlo verso il Signore. La lotta richiede passione e non vuole spegnere le passioni. E terza dimensione della, dicevamo conoscenza, dicevamo passione, dicevamo speranza. La speranza è quella di, che non va persa mai, perché bisogna ritornare sempre a riprovarci e ricominciare. Ricordate quel detto di un monaco che diceva: io ogni mattina mi alzo e dico a me stesso: bene, oggi comincio. No, ogni mattina ricominciare. Quando crediamo che non c'è più niente da fare, ha vinto il male. Pensate che nella tradizione siriaca, Isacco il Siro, il peccato è il disperare. Il disperare è il peccato più grande. E che fra l'altro notate anche quello che nel Vangelo di Giovanni, ve lo segnalo, nel Vangelo di Giovanni, vediamo se lo trovo al volo, nel capitolo 5, se non sbaglio, vediamolo qui, eccolo qui, sì. Nel capitolo 5, nell'episodio dell'infermo alla piscina di Bezzata, e Gesù va da lui, quest'uomo che da 38 anni era malato, stava per arrivare a 40, ricordate che 40 è il numero dell'esperienza che ormai si compie, secondo la scrittura, nell'esperienza compiuta, lui era da 38 anni che giaceva vicino alle piscine di Bezzata, e Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: vuoi guarire? E uno può dire: maestro, e secondo te? Cioè, è strano Gesù, perché in certi momenti ci spiazza, uno dice: maestro, ma secondo te? Cioè, lui, cioè, tu lo vedi lì, sta da tanto tempo, è malato, eccetera, e tu che domanda gli fai? Vuoi guarire? No? Cioè. Eppure non è una domanda tanto pellegrina, perché quest'uomo come risponde? Quest'uomo risponde: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Vedete, lui non risponde: sì, voglio guarire, oppure gli dice no, in qualche modo gli dice: io sono fregato, perché sapete che in questo brano si fa riferimento a una leggenda, cioè nel senso che lì era una piscina che raccoglieva le acque da alcuni acquedotti che erano stati costruiti e che forniva il tempio, tant'è vero che Bezzata è proprio a fianco all'area dove era il tempio di Gerusalemme, dove adesso ci sono le moschee, e quest'acqua, questa piscina ogni tanto veniva rifornita da questi acquedotti, per cui ogni volta che l'acqua arrivava muoveva le acque, no? Dato che poi c'erano delle piscine di troppo pieno, dove quando c'era veniva fatta defluire l'acqua, e anche lì, quando l'acqua andava lì, l'acqua si muoveva, la leggenda qual era che si era creata? Che quando l'acqua si muoveva era perché un angelo stava muovendo le acque. E allora il primo che si fosse bagnato sarebbe guarito. Per cui lui sta dicendo: io sono qui su una barella, due sono solo, non ho nessuno. Perché, come sappiamo, a volte nello star male, no, ci si incattivisce, si viene abbandonati. E allora ti dice, sono fregato. Perché in questa vita che è una corsa, dove solo uno vince e gli altri sono tutti fregati, io non vincerò mai. Per cui quest'uomo non spera più. Tant'è vero che poi Gesù gli dirà, alzati, prendi la tua barella e cammina, e quando lo rincontra, nel racconto, dico solo questo, poi se volete andate a vederlo, nel versetto 14, perché poi lo incontrano alcuni giudei che lo vedono portare la barella in giorno di sabato, eccetera, eccetera, non è lecito, ci sarebbe tanto da dire, ma non è quello il momento questo qui. Versetto 14, poco dopo che Gesù lo trovò nel Tempio, gli disse, sei guarito, ecco sei guarito. Ecco sei guarito, anche qui è particolare, Gesù dice, Signore, lo... no, ma Gesù lo dice per dire, coscientizza che sei guarito, coscientizza, no? Elabora l'esperienza di essere stato guarito, che cosa significa? E poi gli dice, non peccare più. Maestro, che strano che sei, Cioè, che ne sai tu dei peccati di quest'uomo? Beh, forse perché il peccato di quest'uomo era il proprio di non sperare più. E allora, in questo senso, il peccato più grande è la disperazione. E allora abbiamo bisogno di lottare e, sempre. E ogni giorno avere il coraggio di ricominciare senza mai perdere la speranza, di ripartire, di ricominciare. Per esempio, tutti quanti facciamo l'esperienza dei peccati ripetitivi, per cui no, a volte che succedeva che uno si vergognava di andare sempre dallo stesso prete, perché dico sempre le stesse cose e li vado a dire, no? Allora un genere uno cambiava prete, poi dato che i preti stanno diminuendo e poi c'è prete e prete, lasciatevelo dire da un prete, e allora c'è il parco preti con cui confessarsi è drammaticamente diminuito. E poi in questi tempi di Covid è ancora peggio. Per cui uno dice, no, sempre le stesse cose devo andare a dire. Ebbene, intanto sempre le stesse cose ci dovrebbero far pensare che se noi a un certo punto, rispetto alle sempre le stesse cose che conviviamo, ci diciamo e basta, dai, cioè è sempre le stesse, e che delusione che sei, no? Ci diremmo a noi stessi. E poi ci dovremmo anche solo pensare che già il fatto di vivere e di continuare a vivere e che il Signore continua a darci vita significa che Lui non ha detto basta di me, no? Ci stupiamo perché diremmo, Signore Gesù, ma ci hai visto bene? Ma ci hai conosciuto bene? Ma come fai? Cioè, ci diremmo, ma come fai? E Lui continua. Allora ecco, la speranza che viene da Lui, custodire la speranza che viene da Lui, non è un'opera nostra. Quindi, come non è, come da dire, cioè ancora un'altra cosa rispetto a tutto quello che sto dicendo, che in questa lotta siamo noi chiamati a lottare, però con la consapevolezza che il vero autore della lotta è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che ci sostiene. Non sono io il primo a lottare, prima di tutto. La lotta non è lo sforzo titanico dell'eroe, è una lotta in cui, e non è neanche l'annichilimento della volontà umana, perché qui noi a volte corriamo il rischio da una parte di sentirci noi come tutto su di noi e dall'altra parte di dire vabbè fa tutto Dio, no? Come vuole il Signore, no? No, non è nell'uno e nell'altro inteso in senso, ma è nella, come diceva la tradizione orientale, nella sinergia, nella cooperazione. Nella lotta Dio e l'uomo cooperano, ciascuno nella sua funzione precipua. Nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, versetti 29, vediamo, lo prendo subito, dice, per questo, dice Paolo, per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. Io posso lottare e affaticarmi grazie alla forza di lui che mi sostiene. Quindi, e ancora in Filippesi 4:13, Paolo dirà: tutto posso in colui che mi dà forza, letteralmente che mi rende potente. Tutto posso in colui che mi dà forza. Quindi sinergia nella lotta. E in che cosa Paolo cooperare, in che cosa cooperiamo? Ecco, con tutto noi stessi, però con tutto noi stessi voglio dire ancora una cosa che voglio dirla con un po' più di tempo, perché essendo le 5 facciamo un 10 minuti di pausa per la tisana e allora intanto se c'è qualche sottolineatura o domande per scritto vi chiederei un po' di inviarla anche a noi, a Luciano, e poi vediamo qualcosa. Bene, pausa di 10 minuti, poi riprendiamo proprio dal punto in che cosa dobbiamo coinvolgerci in questa lotta, come cooperare con Dio. Ora, prima di così anche provare a risottolineare qualcosa anche da qualche e anche delle vostre domande, e stavo dicendo sul fatto di non perdere mai la speranza, no? E questa lotta che io faccio, ciascuno di noi è chiamato a fare con il Signore. Quindi che un po' riprendiamo quello che dicevamo stamattina con Genesi 1:26, no? C'è un Signore che dice a noi: facciamo insieme, quindi facciamo l'uomo, quindi è lui e noi. E quindi in questo lavorare con lui siamo invitati a coinvolgerci con tutto, tutto di noi può, è chiamato a cooperare. E vedete, questa, che cosa ci dobbiamo mettere? San Girolamo, questo santo che conosciamo per la traduzione, no, della Bibbia in latino, della Bibbia dei testi ebraici e greci, conosciamo un po' tutti qualcosa della sua storia, no? Ricordate, lui era stato a Roma, era stato segretario di Papa Damaso, quindi aveva ricoperto dei ruoli importantissimi, aveva frequentato i grandi del tempo. Poi, dopo la morte del Papa, lui lascia tutto e va in Siria e poi in Palestina, no? Dove passerà il resto della sua vita ad amare e a studiare le sante scritture. E ora si dice in un suo racconto che nella sua preghiera lui dice: ecco, Signore, io per te ho lasciato tutto, ti ho dato quello che era la mia vita a Roma, quello che era tutto il mio agire, tutta la mia grandezza, ecco, l'ho messo in gioco per te, ti ho dato tutto, eccetera, ho lasciato per te tutto quanto. E allora il Signore gli dice: guarda, Girolamo, tu ancora non mi hai dato tutto, E lui dice, com'è che non ti ho dato tutto? Cioè, io sono qua, ho lasciato tutto, cioè, com'è che non ti ho dato tutto? Che cosa ancora non mi hai dato? E il Signore gli risponde, i tuoi peccati, perché io possa perdonarli. E se volete, con Paolo è la debolezza, la nostra fragilità, con anche la dimensione del nostro peccato, no? In qualche modo, ecco, mettere anche quella con Dio, in quella dimensione di sofferenza che questo ci danno nelle nostre debolezze, nelle nostre cadute e nel nostro sforzo di andare avanti, di alcune cose riuscire a superarle, altre non le supereremo mai. Però è come permettere che anche questo entri nella relazione con Dio. E per cui, ecco, se volete, è una resa alla sua grazia. Una resa alla sua grazia, no? Dove di che potremo vantarci? Della sua misericordia. Normalmente quando la domanda di che cosa possiamo vantarci, ciascuno di noi dice no, ma io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, no, eccetera, la compagnia di Gesù, eccetera, la sua storia gloriosa, i suoi santi, i suoi beati, eccetera, eccetera, no? Magari passando in sotto, tacendo, no, sulle storie meno edificanti che i gesuiti hanno compiuto anche nella loro vita, che è la storia di tutti, no? Che è la storia di ogni famiglia, no? E allora è come se Paolo dicesse, ecco, di che cosa mi vanterò? Che nelle mie debolezze, nella mia fragilità, Dio non mi ha abbandonato, della sua misericordia. Della sua misericordia. Allora poter coinvolgere tutto, le nostre forze e le nostre debolezze, no, nell'opera salvifica di Dio. L'ultima domanda, alla quale delle quattro, ricordate, vi avevo presentato, è, cioè, perché lottiamo? Già un po' l'abbiamo detto. Qual è il fine della lotta? Lottare per cosa? Ma lo riprendo, nel senso che qualcosa è già venuto fuori, il fine è quello di umanizzarsi. Cioè diventare uomini e donne secondo l'immagine di Dio. Uomini e donne di Dio. E sottolineo, uomini e donne, con tutta la nostra umanità che è il compito da realizzare, con Dio, in Dio. E fra l'altro così, testimoniando, perché lo si sperimenta, un mistero di Dio che si fa presente in noi facendoci essere. No, cioè nel senso che tante volte e anche in certi percorsi sembra che c'è un Dio che chiede che gli venga fatto spazio mortificando la nostra umanità. E a volte avete visto, anche avete notato, dei religiosi, uomini e donne, che uno diceva ma di una donna, di una femminilità, no? No, di un suo essere uomo, che rimane? Cioè nel senso di persone così mortificate, così schiacciate, che uno dice ma... E dall'altra parte ci può essere appunto un affermare, no, la nostra, che uno dice vabbè, sì, uomo o donna, ma di chi? Di quale speranza? Di quale... Allora, il mistero dell'incarnazione del Dio che si fa uomo, in qualche modo significa anche la possibilità proprio per noi di cogliere quel Dio con noi che ci fa essere noi con Lui. i padri dicevano: quanto più fai esperienza di Dio in te, tanto più ci sei. Quanto più fai esperienza delle idolatrie in te, tanto più sei schiavo. Non lo possiamo spiegare così, ne possiamo fare esperienza. No, dell'incontro col Dio della vita che ci fa venire fuori, ci fa essere, no? E allora, attraverso quel lavoro sul cuore, riuscire il più possibile ad assomigliare a un essere vivente, a un essere umano. Ora, quando si riconoscerà, quali sono i segni di quale uomo? Perché uno dice, sì, ma che uomo? Perché in tante visioni ci possono essere, no, diversità di visioni di uomo. Di quale uomo stiamo parlando? Quali sono i tratti che in qualche modo ci dicono che è l'uomo secondo l'immagine e somiglianza di Dio? Beh, ci sono i frutti. Romani 6, lettera ai Romani, capitolo 6, al versetto 22, si dice: ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto della vostra santificazione. E come traguardo avete la vita eterna. Attenzione, vita eterna, sarebbe meglio tradurla con, a me piace di più, come fanno alcuni biblisti, una vita non più sconfitta dalla morte. Perché vita eterna ci fa pensare alla vita eterna, no? Alla vita dopo. E è molto più, anche più biblico, cogliere una vita che non sarà più sconfitta dalla morte. Per cui il traguardo è questa pienezza di vita, una vita senza più paura. E poi ancora, nella lettera ai Galati, al capitolo 5, versetto 22, si dice che se vi fate guidare dallo Spirito, dice, avrete questi frutti. E quali sono i frutti? No? Mentre da una parte parla delle opere della carne, ricordate quello che abbiamo visto stamattina, no? L'uomo chiuso sulla propria fragilità, e le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, eccetera. E dice: i frutti dello spirito è amore, gioia e pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ora, di questi frutti io ne sottolineo tre. Il primo è, allora, i tre sono la pace, la libertà e la carità. E allora, il primo è la pace, pace intesa come pacificazione. La lotta ha come scopo la riconciliazione interiore che porta alla pace. Nella vita noi facciamo tante battaglie, ma il più delle volte sbagliamo l'obiettivo, e per questo sono a volte delle battaglie che non ci danno pace. Le battaglie sbagliate normalmente ci mettono più ansia, perché sono orientate male, a volte verso gli altri che crediamo di essere la causa dei nostri mali, e a volte in parte è vero, nel senso che poi la battaglia prima di tutto che devo vincere, per poterla vincere anche con gli altri, no? È quella dentro di me. Per poter anche imparare tante volte a come relazionarmi, no? A come trovare la giusta relazione. Tante volte dipende prima di tutto da noi stessi, in qualche modo da riuscire a avere uno sguardo di pace, no? Pacificato, riconciliato, no? E che sa leggere di più la realtà anche degli altri, no? E allora dice Isacco il Siro: sii in pace con te stesso e il cielo e la terra saranno in pace con te. Nel senso che magari anche le cose che non vanno e che da una parte continueranno a essere problematiche, le vivremo meglio e magari ci renderanno capaci di vivere e sostenere le battaglie esteriori che non mancheranno mai. Voi sapete che poi nella lotta molte volte la forza è anche nel perseverare nella lotta, nel pazientare nella lotta, nel portare, perché certe situazioni magari non hanno una soluzione immediata e certe situazioni quindi non riusciamo a risolverle, ma la cosa è riuscire a portarle il meglio possibile. No. C'è una bellissima frase di Atenagoras, ricordate questo grande patriarca di Costantinopoli, no? Che incontrò Paolo VI, e lui diceva: la guerra io la faccio a me stesso per disarmarmi. Per lottare efficacemente contro la guerra, contro il male, bisogna volgere la guerra all'interno, vincere il male in noi stessi. Bisogna riuscire a disarmarsi. Mi diceva un padre gesuita che è in cielo, mi diceva: se tu vai sempre con la pistola carica, prima o dopo lo sparerai. No? E noi tante volte, pensate, anche questa tensione, questo inasprimento di relazioni, no? Per cui le riunioni condominiali, io ne faccio due, perché dato che il nostro appartamento di gesuiti è diviso in due condomini, io partecipo a due riunioni condominiali, non so voi, ma per cui sappiamo di che cosa stiamo parlando. E pensate che io tante volte cerco di stare tranquillo, magari non dico niente perché non, no, e poi c'è sempre l'amministratore che mi dice: ma il padre cosa ha da dire? No? Cioè, e allora dice: bisogna riuscire a disarmarsi, dice Atenagoras. Io questa guerra l'ho fatta per anni, anni e anni, ed è stata terribile, ma ora sono disarmato. Non ho più paura di niente, perché l'amore scaccia la paura. Sono disarmato dalla volontà di spuntarla, di giustificarmi alle spese degli altri. Per questo non ho più paura. Quando non si possiede più niente, non si ha più paura. Vedete, è molto bello, no? Perché la pace di chi non ha più niente da difendere, questo di perdere, no? E allora è paura che qualcosa possa esserci tolto, perché tutto è custodito da Dio. Allora la pace, intesa come pacificazione, la libertà, ecco, intesa come liberazione da quella che per i padri è la radice di tutti i vizi, cioè la filautia. Filautia intesa come amore della propria volontà autocentrata. Attenzione, non è, noi dobbiamo volere, ma è una volontà liberata, da un io liberato, non dall'io schiavo della paura, no? Chi si autocentra. E una frase che non mi ricordo dove ho sentito, che mi piace, è che in fondo il cammino di conversione è passare da io sono tutto e l'altro è il mio nemico, l'altro inteso anche come Dio, a io non sono tutto e scopro che Dio è il mio amico. Quindi la liberazione dell'autocentramento, da chi vede solo se stesso, che normalmente è la più grande fonte di ansia, dalla incapacità di mettersi nelle ragioni dell'altro, di colui che mi sta di fronte. La libertà vera comincia quando smettiamo di preoccuparci ossessivamente di noi stessi. Libertà anche come paresia, come proprio libertà di poter essere, parlare di fronte alla vita, nell'intima convinzione di essere sempre nelle mani di Dio. Tutto può succederci, ma so che sono nelle mani di Dio. Ricordate, Gesù ha quella bellissima frase che dice: no, non temete, persino i capelli del vostro capo sono contati. Con i miei non c'è molto da fare, però è per dire che veramente c'è un Signore che non si dimentica di noi. Le nostre storie sono custodite, nell'Antico Testamento si dice essere scritti nel libro della vita. Il nostro nome è scritto nel libro della vita. E pensate che anche nella tradizione orientale, che anche nostra, anche cristiana occidentale, ma in quello che poi celebreremo a Pasqua, noi celebriamo anche la discesa agli inferi, che vuol dire, fra le tante cose, un mistero di una vita che ha vinto la morte fino nei suoi più profondi inferni. Non c'è inferno in cui Dio non sia entrato, in cui l'amore del Signore non possa arrivare ed è arrivato. La libertà quindi, come frutto della lotta, una libertà dalla paura della morte. Dice Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, ai versetti 31-39, dice: chi diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo è morto, anzi è risorto e sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte ogni giorno e siamo considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8, 31, 39. La libertà è negli eventi, non dagli eventi. Forse credo che, per dire, anche in questo tempo noi cristiani, come parte del mondo in cui viviamo, e parte anche sempre più piccola, anche la testimonianza di una libertà nel dire le cose, nel cercare il bene, nel non cercare poteri, privilegi, per poter testimoniare un amore di Dio che è più forte di tutto. L'ultima cosa, l'ultimo frutto, l'ultima cosa a cui spinge la lotta è la carità. Quando non si ha più paura di morire, si può in verità cominciare ad amare davvero. perché vedete, amare è sempre un po' morire. Cioè, nel senso che amare è sempre dare qualcosa di te, di quello che hai e di quello che sei. È sempre un po' mettersi in gioco, no? E esporsi a una possibile perdita. Stai dando vita, ti metti nelle mani dell'altro, dell'altra. E allora l'ultimo frutto è proprio, lo puoi fare nella misura in cui sei sempre più libero, no, dalla paura del morire, che ti autocentra e quindi ti impedisce di amare. Quindi il fine della lotta è imparare ad amare. E notate che in questo non lo leggo, ma lo conosciamo, e vi invito anche a così andarlo a vedere, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, no? Il bellissimo inno alla carità, inno all'amore, l'inno all'agape, no? Dove posso fare anche grandi cose, ma se non è nell'amore, posso farlo anche tanto per me stesso. Posso dare anche il mio corpo a essere bruciato per essere ricordato come, eccetera, eccetera. E alla fine in quell'inno si dice che di tutto alla fine resta la fede, la speranza e la carità, ma più grande di tutte è la carità. Sappiamo tutti per esperienza che non è facile amare. Per amare bisogna lottare, perché anche l'amore va plasmato, purificato, e l'amare qualcuno è come prendersi cura di una pianta, chi di voi ha il pollice verde lo sa, e l'amore va curato. In un certo tempo potremmo dire che l'amore è istintivo, l'amore ti viene dentro, sì, però è vero, ma allo stesso tempo l'amore va curato, l'amore è un mestiere, no? L'amore è un lavoro. E richiede lotta per essere autentico e per durare nel tempo. Per cui una lotta che può aiutarci come frutto a essere più umani e degni del nome che portiamo. Allora, su tutto questo domani noi focalizzeremo il nostro discorso sulla celia e sulla tristezza. Alcuni di voi mi hanno fatto qualche domanda. Sì, allora direi così: intanto per il titolo del libro, sì, uno è Sotto la guida dello spirito, ma non è solo quello, l'altro è Generati dallo spirito, dove parla proprio del censore interiore, Generati dallo spirito. E poi ecco, sì, credo che il cammino cristiano è un cammino personale fatto in comunità. Ora, quando parliamo di comunità, dobbiamo anche renderci conto delle diverse accezioni e concretizzazioni, ora più concrete, ora un po' più distanti, di comunità. Anche noi in qualche modo in questi incontri facciamo comunità, cioè siamo all'interno della comunità grande che è la Chiesa, e il Signore ci mette insieme, poi con alcuni non ci incontriamo più, magari ci vedremo tra un anno, oppure eccetera, ma con altri un po' di più. Quindi da una parte siamo dentro la Chiesa, poi ciascuno, come dire, nel suo percorso, dov'è, e anche nella ricchezza o nella povertà delle chiese locali, cerca e vede quello che è possibile, no? Cioè, siamo in un tempo neanche come chiesa facile, cioè di travaglio, e vediamo anche esperienze che per me rimangono e sono un'esperienza di benedizione, come per esempio la comunità di Bose, che tutti conosciamo, il travaglio che stanno vivendo, e quindi siamo in questo, cioè un po'. E quindi sì, e poi certamente quello che qualcuno diceva sulla difficoltà del cammino, che di questa sinergia, certo, se guardiamo soltanto noi, è chiaro che la prospettiva non è molto allegra, piena di speranze, no? Perché dici, caspita, mi vedo, no? Però ecco, non possiamo fermarci o guardare solo noi stessi, perché c'è il Signore. Ricordo sempre un gesuita che ho conosciuto negli anni di studio, che lui è una persona profonda e di grande umorismo, mi raccontava che, dato che aveva passato un periodo in cui era affetto da un tumore, e una sera in ospedale i medici gli avevano detto che non sapevano se lui avrebbe superato la notte, e quella notte naturalmente lui non ha dormito, e stando lì pensava, pregava. A un certo punto gli ha detto: Signore, io scegliendo te ho fatto bene, tu scegliendo me non so. Ecco, bisogna tenere tutte e due le cose insieme, no? Cioè, che da una parte uno dice, guarda, cioè, ma ti rendi conto, no, Signore? Cioè, e dall'altra parte, appunto, ecco, meno male che tu mi hai scelto, io in qualche modo mi sono aggrappato a te. Dobbiamo mantenere questo. Ed è vero che nel cammino, è un cammino di crescita cristiana, ci porta a essere un po' più a renderci più conto, più coscienti, certamente, no? Cioè, perché magari ci può essere la superficialità della vita che ci rende più insensibili al nostro peccato. Non li vediamo. Io, come dire, a volte nelle confessioni ci sono persone che con sincerità, no, vengono e dicono: padre, mi faccia qualche domanda perché io non so che dirle. E sono sinceri, cioè non sanno leggere, perché nella superficialità della nostra vita, che appunto è la superficialità delle nostre relazioni, non ci rendiamo conto, non diamo nome, ecco, no? Abbiamo parlato di verità, di cammino, di autenticità, a tante dinamiche di morte che ci abitano e che noi non vediamo, chiamiamo invece con altri nomi. E allora sì, credo che un cammino in un cuore più vivo e più sensibile alla vita, prima di tutto, e a quello che vita non è. Però ecco, la crescita avviene perché uno gusta la vita, sempre più qualcosa di più autentico, di più vero, che per contrasto mi fa riconoscere più facilmente quello che vita non è. Quello che appare vita, ma non è vera, è una fregatura. Quindi allora il cuore più sensibile. Ricordate che una malattia anche spirituale, che i padri sempre indicavano, era la sclerocardia, cioè il cuore indurito. Il cuore indurito che diventa il cuore insensibile.
Sclerocardia.
No? E notate, cioè, e non a caso, cioè, per dire, non a caso, questo me lo dico ai miei amici gesuiti, che ogni tanto scherzando, e anche ai miei amici preti, gli dico: guardate che noi preti abbiamo ucciso Gesù poi, con l'aiuto dei politici, con l'aiuto degli imprenditori, i sadducei. Però l'organizzazione della morte è stata di chi deteneva il potere religioso e faceva le celebrazioni e faceva i sacrifici e pregava i salmi, e non si faceva nessun problema di organizzare la morte di un uomo. Un cuore duro, no? Un cuore che può, cioè, indurirsi nella menzogna e non guardare più le cose, no? Nella loro verità. Però ecco, il diventare più sensibili non è diventare immediatamente più sensibile ai peccati, ma il diventare più vivi. E per amore della vita che io lotto contro quello che vita non è. E per l'amore della vita, perché sto imparando, sto sentendo un gusto per la vita e voglio imparare a vivere, e allora combatto contro quello che è morte. Va bene, allora vi auguro una buona serata. Arrivederci.